yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è mercoledì 11 gennaio del 2023, questa è Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni feriali su Radio Sonar, Radio Grad, Gemini Network, Radio Sherwood e in FM per la provincia di Cosenza su Radio Ciroma. Ieri abbiamo parlato di un qualcosa che si va ancora configurando e l'invito che faccio a chi ora ci sta sentendo e a connettersi sabato mattina per ascoltare Caffè Cornetto, dove stiamo preparando una puntata straordinaria, ovviamente dedicata a ciò che è avvenuto adesso, ciò che è avvenuto anche nelle occasioni precedenti e che probabilmente purtroppo potrebbe riavvenire non solo in Brasile ma anche altrove. Dunque, dicevo, facciamo un passo di lato, ci rituffiamo nuovamente in un ambito economico, come facciamo spesso di mercoledì, per tastare il polso del sistema di capitale, della crisi che adesso volgarmente viene addirittura definita da più parti permacrisi. Probabilmente i lacchè di sistema hanno finito le etichette da appiccicare a ogni singola crisi e per non perdere credibilità la definiscono permacrisi, dove perma sta per permanente, immaginiamo. E ovviamente non fanno riferimento a quello che poi è la sostanza del problema, ossia una crisi di sistema, del sistema di capitale, che è tendenziale e di cui aspetti li andiamo cercando di descrivere e di individuare ormai da decenni. Partiamo da quello che si dice, da quello che si percepisce. In particolare faccio riferimento ai numeri che vengono dati talvolta alla televisione ed anche dal sentito comune, che conta molto di più di tutto il resto, per quanto appunto venga molto meno diffuso dai media cosiddetti mainstream. Si sa che i prezzi sono aumentati e dunque questo fenomeno lo abbiamo già analizzato, ne abbiamo già parlato, ma non solo noi ovviamente, è l'inflazione. Si sa che i mutui sono diventati molto cari, attualmente si va contrattando mutui a un tasso fisso del 4%, un costo evidentemente non sostenibile per molte famiglie. Nonostante i balletti che vengono fatti non solo in ambito europeo, ma come abbiamo visto anche dall'attuale Presidente del Consiglio insieme alla von der Leyen riguardo al PNRR, quindi a questi potenziali denari che vengono inseriti all'interno dei diversi circuiti economici dei paesi membri, ebbene la impressione è che ci siamo di nuovo dentro con tutte le scarpe. Tante volte abbiamo avvertito chi ci ascolta della probabile imminenza di un aggravamento della situazione, e se per quanto riguarda l'inflazione da alcune parti giungono voci che invece tendono a un po' sminuire o comunque ad attenuare le preoccupazioni che naturalmente emergono semplicemente quando uno va a fare la spesa o è costretto a pagare le spese fisse, non ultime quelle delle bollette, ebbene ci raccontano che già negli Stati Uniti l'inflazione si stia contenendo di circa il 7-9%, che vuol dire che tendenzialmente annualmente i prezzi dovrebbero aumentare del 10% medio, un po' meno, come abbiamo detto. Guido Salerno Aletta su Milano Finanza, un editorialista sempre molto attento, invece un po' spulcia questo dato, lo sviscera delle sue componenti interne, perché il dato dell'inflazione, come molti probabilmente già sanno, essendo appunto un dato sintetico, colloca al proprio interno una pluralità di merci, un paniere di merci che è molto eterogeneo per quanto possa essere riferito normalmente a famiglie i cui membri principalmente svolgono attività lavorative in ambito impiegatizio o operaio. Tuttavia, l'eterogeneità di queste merci permette che alcune di esse possano assumere una dinamica maggiormente imponente e quindi pesare positivamente sul indice medio in positivo, e altri possano tendere ad attenuarlo. E quello che appunto si legge su questo articolo, riportato tra l'altro anche su Contropiano, è che c'è un problema abbastanza grande per quanto riguarda i beni durevoli. Le spese familiari statunitensi infatti sembrano essere cresciute del 58% in 2 anni. In altri termini, considerando anche il periodo pre-pandemico, quindi nel 2019, immaginate che la spesa è passata dal 341 miliardi a ben 540. Quindi un incremento di estrema importanza, e qui è importante dirlo che non è affatto legato a un arricchimento proporzionale, né tantomeno da dei rinnovi contrattuali che hanno fatto sì che i salari possano essere cresciuti. Probabilmente da qualche parte, giustamente viene detto, si annida un aumento molto più che proporzionale di alcuni beni a cui le famiglie statunitensi non possono rinunciare, e quindi il problema dei beni durevoli. Vediamo innanzitutto le auto. Immaginate solo che dal 2008 al 2022 il prezzo medio di un'auto nuova è cresciuto di ben 45 punti percentuali solo dalla fine della pandemia, più o meno dal 2020. Poi di fine pandemia giustamente non è ancora il caso di parlare. Comunque l'incremento è stato del 30%, e questo ha determinato una contrazione importante del mercato automobilistico, che infatti ha visto ridursi le vendite dell'8% nell'ultimo anno, e anche le prospettive per il 2023 continuano a individuare dei livelli di vendita di nuovi veicoli inferiori a quelli pre-Covid. Dunque abbiamo una grande difficoltà, considerata la centralità dell'industria automobilistica all'interno del settore manifatturiero statunitense, dell'economia statunitense nel suo complesso. Anche le case, addirittura dal 2020 al 2022 si è raggiunto un quasi più 90% per il costo medio degli immobili all'interno degli Stati Uniti. Immaginate che solamente dal 2020 al 2022 si è assistiti a un più 41% del prezzo delle case della classe media, si intende il prezzo prezzo mediano, ecco, degli immobili statunitensi. Quindi diciamo una crescita enorme, che da molti viene visto come l'ennesima bolla immobiliare su cui ovviamente gli speculatori non vedono l'ora di mettere le mani. Si conclude l'articolo, e qui lo vogliamo dire, con un'ottima frase, che è quella che sostiene che l'America dei fenomeni è di nuovo al capolinea. Noi condividiamo profondamente queste preoccupazioni. Paradossalmente queste preoccupazioni cominciano a essere condivise anche dagli economisti, i famosi sonnolenti economisti, spesso noti per aver sostenuto le politiche più antisociali. Ricordiamo quelle del deficit spending, delle restrizioni alla spesa pubblica. Ed è così che il Sole 24 Ore dà spazio nella scorsa settimana a due importantissimi premi Nobel per l'economia, Angus Deaton e Joe Stiglitz. Ed è molto importante, soprattutto nel caso di Angus Deaton, sempre diciamo collocatosi in ambito reazionario, almeno più di quanto lo fa Stiglitz, che sostiene in questo articolo che il capitalismo democratico statunitense serve bene solo a una minoranza della popolazione. E questo, che è un discorso, un mea culpa se volete, considerando la posizione sempre molto ambigua di Deaton in termini di redistribuzione della ricchezza e della proprietà, che poi viene confermata anche dall'accusa che fa alla categoria degli economisti, che definisce incapaci di prevedere la crisi, ma addirittura sono stati in grado di favorirla. Magari l'avesse detto prima del Nobel, sarebbe stato anche meglio. E conclude dicendo che il denaro non può essere una misura del benessere umano. Al di là del fatto che non faccia riferimento poi a un superamento del modo di produzione del capitale, è importante come questi personaggi di fatto abbiano il coraggio, forse per la prima volta, di fare dei passi in avanti. Stiglitz, che conosciamo probabilmente meglio in quanto, se non altro, spesso su posizioni progressiste, sottolinea ed evidenzia come più del 50% della popolazione mondiale viva sotto regime autoritario, anche se noi non capiamo bene quale possa essere la sua nozione di regime autoritario. Per esempio quello statunitense avrei difficoltà a collocarlo, come quello cinese ovviamente. E però sottolinea anche lui l'incapacità e purtroppo la espressa volontà di non voler frenare le privatizzazioni, di non tassare gli utili soprattutto delle aziende o comunque dei capitali speculativi e di non voler rinunciare al brevetto sul Covid, sulle cure Covid, sui vaccini. E secondo lui questi sono degli elementi che, oltre ad essere degli evidenti errori, possono aver spianato la strada, e questo è un qualcosa che ci permette di riconnetterci a quanto già discusso proprio ieri nel Yesterday's Papers. Lui parla espressamente del fatto che appunto queste politiche, che evidentemente sono antipopolari, stanno spianando la strada a una nuova forma di fascismo che lui definisce del XXI secolo. Non condividiamo completamente le sue parole, poiché reputiamo più opportuno collocare la questione dispotica all'interno di un discorso non già meramente politico, ma più strutturale, ossia legato alla crisi che è tendenziale e che inevitabilmente sta mettendo a serio repentaglio il discorso dell'accumulazione capitalista nella fase attuale. Ringrazio tutti e tutte per l'ascolto e ci sentiamo domani.
Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.